Maracanã.
Maracanã.
Eccola qua.
Non poteva mancare. Allora, buon pomeriggio a tutti voi da Marco Piccari
e Cinzia Sant'Angeli.
Ci siamo, perché poi questa è una giornata molto intensa. Veniamo già da due partite di ieri, dodicesima giornata. Adesso andremo anche a parlare delle gare di ieri. In particolar modo daremo un'occhiata a quello che è stato Benevento-Lazio, anche la sfida tra i due fratelli finita in parità. Un pareggio che accontenta il Benevento, poco la Lazio per quello che concerne la classifica. Parleremo naturalmente anche di questa partita, faremo un'analisi su questo match che sono stati due praticamente che hanno aperto. L'Udinese ha impattato con il Crotone in casa, mentre lo stesso ha fatto la Lazio fuori con il Benevento.
Eh sì, insomma, i numeri di Simone Inzaghi quest'anno non sono ottimi in
campionato.
Peggior avvio,
da quando guida la Lazio.
Esatto.
Peggior avvio. Parleremo anche di questo. Ma daremo un'occhiata a quella che è la giornata di oggi, perché ragazzi, oggi è una giornata molto 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 bella, quindi giocheranno tutte meno che la Torino e Roma, che giocheranno domani sera.
Noi ci saremo. Leggevo che Gianpaolo vuole cambiare un po' di cose.
Tutto, hai visto? Mi vuole mandare via. Ho letto che cambia praticamente tutti. Per ogni reparto ci sta un cambiamento. Vabbè, vedremo. Naturalmente faremo anche un giro per conoscere un po' le probabili formazioni di oggi. Certo è che da una parte ci sono due sfide bellissime, Juventus-Atalanta e poi Inter-Napoli.
Bisogna guardarle insieme.
Uno gioca prima, meno male. Ci consente di vederle tutte. A proposito, cara Cinzia, mi dai quindi anche subito l'assist nell'andare a salutare come sempre gli ascoltatori che ci seguono attraverso l'applicazione, non solo, poi ricorderemo tutti i dettagli del caso, ma vi invitiamo sempre a scaricare l'app. Allora, diamo il programma di questa sera, che è un po' diciamo che quello che riguarda quello che faremo in diretta. Naturalmente la partita delle 18:30 andrà all'interno di Stadio Aperto, quindi dopo di noi c'è come sempre Stadio Aperto, seguirà Juventus-Atalanta, daranno la linea di nuovo a Roma alle 20:30 e partiremo con lo studio. Ci saremo io e Jacopo Erba, accompagnarvi nella serata nel seguire tutte le partite o fare i puntati naturalmente sul big match che è Inter-Napoli, ma vi daremo gli aggiornamenti di tutte le altre gare e quindi questa lunga diretta di questa sera terminerà poi con così l'opinione di alcuni nostri opinione di opinionisti nel post gara, l'analisi appunto di questa giornata. Quindi avremo tanto di cui parlare, perché c'è Fiorentina Sassuolo alle 20:45, poi Genoa Milan, Verona Sampdoria, Inter Napoli, Parma Cagliari e quindi Spezia Bologna. Domani si chiuderà il tutto e saremo in rigorosa diretta anche domani sera per seguire la gara di Roma-Torino.
Bene, allora, bene.
Vogliamo andare ai titoli, poi diamo tutti i riferimenti. Andiamo ai titoli, così già ci immergiamo.
L'hai
detto. Niente da fare. Non c'è niente da fare. Ogni tanto
beccato,
c'è questo. Mi hai beccato.
Caduto.
Ci sono caduto. È la seconda volta. Le segniamo. Secondo scivolone su immergiamo. Allora, andiamo ai titoli. Dai, andiamo ai titoli. Juve-Atalanta, manca il 10.
Già,
da tutte e due le parti.
Sì, niente Gomez, niente Dybala.
Hai capito che roba.
Inter-Napoli, sfida scudetto.
A che ne dica Conte,
esatto.
Questa è una sfida scudetto.
Esatto.
Lazio, squadra smarrita. Ne parliamo nel corso di questo pomeriggio.
Milan guida Tonali oggi.
Gioca lui in mezzo al campo e quindi non ci sarà Benasser, ma c'è, esatto, Tonali, premiato anche lui, e quindi prende il centrocampo questa sera.
E poi Fiorentina, reagisci.
Questa Fiorentina-Sassuolo, partita delicatissima per Prandelli e i suoi, e quindi parleremo anche della Fiorentina. Dunque, ci siamo. Intanto vogliamo subito sapere se per voi è una sfida scudetto Inter-Napoli. Siamo sempre i soliti discorsi, no? Quando facciamo questa domanda è giusto dire siamo lontani, è giusto dire c'è tanta strada da fare, ma... Da sempre, quando noi seguiamo il calcio, ma tutti, no, tifosi, addetti ai lavori, sappiamo che nel corso della stagione ci sono dei momenti importanti, cruciali che segnano poi la stagione, giusto Cinzia, no? Quando poi vai a intervistare i protagonisti a fine di una stagione ti dicono: qual è stata la partita che vi ha fatto capire che potevate vincere lo scudetto?
È stato il momento, certo.
E ti individuano una partita. Credo che questa sera sia una partita importantissima. Io toglierei il credo. Sì. Cioè, secondo me è fondamentale. È partita scudetto questa? Cioè, cerchiamo, ripeto, accettiamo tutto il discorso che siamo alla 12ª giornata, ma è uno snodo importantissimo. Per tutte e due le squadre, attenzione, non solo per l'Inter. Per l'Inter, parliamoci chiaro, può dire quello che vuole Conte, è rimasto solo questo.
Ah, certo.
È rimasto il campionato, perché poi non è che se vinci la Coppa Italia, e glielo auguriamo, mi puoi alzare la Coppa Italia in faccia. Non funziona così. Quello lo lasciamo a chi, dobbiamo dire, ha diciamo pochi obiettivi e corre per, magari solo per quello, e diventa importante. Per Conte quello è un qualcosa in più. L'obiettivo è lo scudetto, è rimasto solo quello. Quindi è fondamentale a questo punto, no? Cercare di arrivare al traguardo. Lunghissimo, questa è una corsa che è lunghissima, però secondo me, e vi voglio coinvolgere in questo e voglio capire, inizia tutto da stasera. Per tanti motivi, perché affronti la squadra che ha qualità, perché affronti una squadra che segna tanto, quasi come te, affronti una squadra che incassa più o meno i tuoi stessi gol.
Sì.
Ma tu hai delle caratteristiche diverse. L'Inter ha una forza maggiore dal punto di vista fisico, è quello che mette sempre in campo. Quindi è un test importantissimo, ripeto, per Conte, ma per lo stesso Napoli, perché il Napoli da qui dovrà capire chi è, dove vuole andare. Questa è la gara che secondo me decide un po' il destino. Poi per carità, nel calcio può succedere di tutto.
Sì, perché poi se pareggiano, se dovessero pareggiare, non cambia molto.
Dipende poi il pareggio come viene, perché può pure venire, certo, un pareggio di grande qualità, dove gol oppure comunque di
molto,
gioco, eccetera.
Insomma, adesso sono riuscito a vedere la probabile formazione della Juventus. Aspetto invece quella del Napoli, per vedere se conferma questa idea.
Hai visto
idea.
L'Inter allora?
Sì, no. Non la Juve. Voglio vedere quella del Napoli per vedere se conferma questa idea di Gattuso del tridente, quindi di fare questo 4-3-3 con Lozano, Mertens e Insigne. Perché tanto la formazione di Conte quella è, cioè non cambia molto, la conosciamo. Invece magari a volte, per esempio nella Coppa Italia, quando si scontrarono in Coppa Italia, Gattuso fece il 4-1-4-1. Adesso cambia, quindi vediamo.
No, questo, ripeto, è un test che vale pesantissimo per entrambe le due squadre. Proprio, ecco, ad esempio qui sto leggendo un po' di interviste, Benitez dice la pressione è sull'Inter, lui vabbè tifa Napoli, è giusto, la pressione è sull'Inter infatti. Ma la pressione è per forza sull'Inter.
Sì, anche ieri.
Non ci sono dubbi che la pressione sia su questa squadra. Che voglio dire, gli è rimasto questo, ripeto, non mi venite a scrivere, ma c'è la Coppa Italia, lasciamo perdere. La Coppa Italia è una cosa proprio, è un qualcosa in più, se viene bene, se non viene, pazienza, insomma. L'Inter non è che all'inizio dell'anno dicevo, senti, c'è Champions, Coppa Italia e Scudetto, voglio vincere la Coppa Italia quest'anno. No, la Coppa Italia la vinco se l'aggiungo eventualmente. Ma adesso diventa fondamentale, cruciale questo obiettivo. Conte può sorridere quanto vuole, ma è obbligato, altrimenti io non so, delle valutazioni poi le faranno chi sarà chiamato in causa a farlo. Però questa è una partita importantissimo, e mi verrebbe una battuta, te la ricordi quel film? Dici, ma c'è poco da ridere, no? E qui c'è poco da ridere, caro Conte. A lui gli viene da ridere, ma c'è poco da ridere, perché stasera questa, ripeto, è una partita che attendiamo di vedere per capire quello che succederà. Però, ripeto, secondo me diventa una partita importante. L'altra gara
Juventus,
non ce la siamo dimenticati assolutamente. Beh, anche questa,
diciamo, noi abbiamo messo manca il 10. Sono entrambi convocati, quindi
sì, stanno in panchina tutte e due, dovrebbero partire in panchina.
Dybala magari può essere utilizzato, gara in corso.
Poi c'è anche il discorso da fare che il signor Pirlo deve pure vincere uno scontro diretto. che ad oggi non ha mai vinto. Quindi questo è un test importante anche per lui, per la Juventus, perché viene... E io sono convinto che il cambiamento c'è stato. Proprio per me la gara, diciamo, che prendo sempre a riferimento è quella con il Barcellona. Lì secondo me una svolta c'è stata, vediamo. Qualcosa di, si è visto anche contro il... contro il Genoa,
però
una squadra
il
che ha manovrato.
Non aveva messo Chiesa dall'inizio, oggi.
Oggi dovrebbe, Chiesa, dovrebbe sì, giocare. Sì, sì, sì. Al di là poi delle scelte, perché poi c'è Arthur in mezzo al campo, McKennie, Ramsey.
Esatto, che quello era un po' il centrocampo di.
Però ecco, il segnale deve arrivare anche proprio da questo punto di vista, cioè vincere comunque uno scontro diretto che ad oggi la Juventus non ha mai vinto. Tra l'altro ha vinto due partite consecutive per la prima volta in questa stagione, quindi dobbiamo dire è imbattuto Pirlo, quindi su questi sono cose comunque positive che non possiamo non citare. Però anche per lui è un momento della verità, come un momento della verità dell'Atalanta. Quindi questa oggi possiamo definirla più una partita verità. L'altra scontro scudetto, perché non ci si può nascondere, no? Questa è una partita verità per entrambe le formazioni, perché l'Atalanta viene da un momento difficilissimo, delicatissimo. Capire adesso che cosa succederà, il fatto che non ci sia Gomez, tutte queste cose che abbiamo letto, polemiche, tensione, frizioni, eccetera, eccetera. Quindi quanto influisce questo nella favola Atalanta che tutti oggi fino adesso noi abbiamo raccontato come una bella famiglia, no Cinzia? Che bell'ambiente, ci vogliono tutti bene, baci, abbracci, bacetti, tutti insieme, invece... Non è così,
perché
no?
È la famosa famiglia cuore, non esiste.
Il mulino bianco non esiste. Il mulino bianco è una, cioè esisteva soltanto in una
nello spot,
però non esiste,
non
no? E quindi però bisogna capire quanto influirà. E poi ripeto, ci sono comunque nell'ombra 2-10 per motivi differenti. Per motivi differenti, però sono due giocatori importantissimi. Se da una parte Gomez è stato veramente il gioiello dell'Atalanta, l'uomo in più, quello che ha cambiato anche ruolo grazie a Gasperini. Quindi, tra l'altro, lo sai che ieri mi hanno detto che tutto nasce veramente da una questione di ordine di campo.
Della posizione,
sì,
della posizione
tutto
di
nasce
Gomez.
Lì
sì, dalle richieste di Gasperini,
esatto.
E Gomez.
Io,
lui...
No, perché sai, ieri abbiamo detto ma c'era del pregresso, invece mi hanno detto che veramente tutto. Poi adesso aspetteremo perché sarà importante anche
però
quella.
Magari questa richiesta Gasperini gliel'ha fatta più volte,
sì,
a Gomez.
Però se in partita un allenatore ti fa una richiesta, tu non ti puoi rifiutare, Cinzia. Parliamoci chiaro, cioè se un allenatore durante una gara ti dice di fare una cosa, non è che tu poi di no non lo faccio. Cioè mi sembra, capisci?
Ma sono d'accordo con te.
Tu stai lì, quello è l'allenatore. Poi facciamo anche il discorso, se un allenatore ti dà un ordine e tu non lo rispetti, che figura ci fai davanti agli altri? Cioè l'allenatore che figura fa? Mi sembra come sminuire poi il ruolo, perché se un allenatore dice che devi fare una cosa, non condividi ma falla, poi vediamo quello che succede. Se questo, cioè, mi dicono che tutto
però,
nasce da quel contesto.
Però se non è nelle corde di Gomez fare quello che gli richiede Gasperini, lui giustamente dice: mister, cioè, lo faccio male, non lo faccio bene. E anche quello è un messaggio che devi prendere.
Sì, sì, per carità, però se nasce da campo, allora lì diventa un po' una cosa. Comunque ne parliamo, ne abbiamo parlato anche ieri, ti ripeto, cioè, mentre l'altro 10 è un'altra situazione, è legata a quello, è quello diciamo relativo a quello che è il futuro. E io ieri ho preso una posizione e la continuo ad avere. Ieri, cioè, la società gli ha mandato un messaggio chiaro nella persona del presidente, non dell'ultimo arrivato, proprio condivide o non condivide, però il presidente ti ha mandato un messaggio, adesso sei tu che devi far capire.
Però è brutta poi sentirsi dire in faccia così tu non rientri nei top 5.
Ma è la verità però Cinzia, è la verità, cioè, perché allora devi essere anche un po' presuntuoso se tu in questo momento pensi di rientrare nella top 5 del calcio mondiale. E allora lì no, io ritengo che sia giusto quello che ha detto, non rientra nei top 5, quindi come dire, non è che ti considero scarso, non rientri in quei top 5, sei un giocatore importante per noi, ti abbiamo fatto una proposta, ti vogliamo con noi, ci vogliamo legare. Però non è che puoi pretendere un ingaggio da top 5. Il problema è quello, eh. Il problema è solo economico, parliamoci chiaro. Perché poi, se noi andiamo a vedere l'abbraccio che c'è stato tra Pirlo e Dybala, non è una questione di campo. Pirlo non è adesso, possiamo dire che ancora è all'inizio, sta studiando, però non è un cretino, il giocatore di qualità lo riconosce.
Ma certo.
Possiamo anche dire che Dybala ha passato un periodo fisico non grandissimo e quindi si deve ritrovare tutto, però se il giocatore torna in condizione, Pirlo non è uno che non lo considera. Si può discutere se è il caso di andare a giocare a tre, perché forse potrebbe essere la soluzione migliore per lui insieme a Ronaldo e Morata, e quindi gli dai più fiducia ancora. Questa è una questione tattica, ne possiamo parlare, lo faremo, l'abbiamo sempre fatto, però il messaggio adesso arriva dall'alto, quindi sei tu che devi far capire che cosa vuoi fare. E quindi questo è interessante capire. Vabbè, comunque questa la possiamo definire la gara della verità. Ci sono dei messaggi che già stanno arrivando e quindi adesso
li
prendiamo, sì. Tra l'altro, hai visto la battuta del ieri, che leggevo la battuta di Gasperini sul piano A e il piano B? L'hai letta? L'hai sentita?
No.
È stato carino, perché dice: no, abbiamo il piano A e il piano B, e si è messa a ridere. Tutti hanno detto: ma si riferiva a Conte, perché ha fatto la battuta. Dice: noi quando giochiamo con le squadre di un certo livello, abbiamo il piano A e il piano B. Ha detto, e si è messa a ridere. No?
Come dire,
caro Conte, insomma, noi abbiamo. È normale che se giochi con una squadra con qualità maggiore alla tua.
Solo,
cambio, no, qualcosa.
Quindi vuol dire che ha ragione Capello quando parla.
Ma c'è, ma ragazzi, ma Capello non è un, ma ripeto, ma Capello è uno. Cioè, quando tu c'hai di fronte, l'ho detto l'altra volta e lo ribadisco, Capello è uno che se prende il suo curriculum, comincia a tirarlo fuori, il trotorale non finisce più.
Ma io non so se tu hai visto, per esempio, Inzaghi. Lui risponde solo alle domande di Capello e qualcun altro. Basta. Poi al resto delle domande risponde sempre con le solite frasi già fatte. Vabbè, praticamente già composte.
Però, insomma,
a Capello invece risponde.
A Capello non puoi non rispondere,
giusto,
non puoi non rispondere ad uno
così,
come Capello. Ma poi questo ormai è storia vecchia, non ci ritorniamo più. Insomma, ne abbiamo parlato e ci siamo così confrontati,
ma
su questo. Però,
prima di andare a leggere i messaggi, ti volevo anche riportare questo screzio tra Candreva, questa rottura tra Candreva e Ranieri.
Sì, pure. Che è successo? Dai, riportacela.
E niente, così, insomma, rompe Candreva con Ranieri, un problema ovviamente, perché insomma, sai com'è la Samp, insomma, sta andando bene, però potrebbe fare meglio, questa rottura certo non ci voleva. Una situazione che potrebbe diventare anche un problema per l'Inter, che detiene il cartellino del giocatore.
Quindi ritorna da Conte.
Secondo quanto riporta un quotidiano ligure, Candreva può considerarsi ai margini della rosa, non un semplice mal di pancia, ma una situazione più radicata, tanto che negli ultimi giorni il 33enne avrebbe disertato gli incontri proposti dall'allenatore blucerchiato per chiarire la situazione. Questa è grave nel caso. A quel punto Ranieri, durante la videoanalisi tattica in preparazione del match contro il Verona, avrebbe detto davanti a tutto il gruppo di essersi sentito mancare di rispetto, per poi allontanare lo stesso Candreva. E questo
Maretta tra i due. Saremo un po' a vedere poi nel corso di questo pomeriggio, magari diamo un'occhiata e vediamo se ci sono ulteriori dichiarazioni e sviluppi anche su questa vicenda. Non ci facciamo mancare nulla. E, insomma, queste sono le due partite di oggi.
Pure con una persona come Sir Claudio Ranieri, un po' di rispetto,
Le partite di oggi, dite la vostra su Juve-Atalanta, naturalmente, quello che se per voi anche questa è una partita verità, se Inter-Napoli è la partita scudetto, poi andremo anche a commentare le scelte dei due allenatori, che sono un po' quelle che stiamo leggendo, e quindi dibatteremo anche su questo. E poi vi chiediamo anche, insomma, ieri ha giocato la Lazio, ha pareggiato con il Benevento, abbiamo detto che è il peggior avvio da quando Inzaghi è alla guida di questa squadra. Che cosa sta succedendo secondo voi in questa formazione? Perché insomma, abbiamo visto fare una Champions buona,
dignitosa,
possiamo dire anche buona, perché non è imbattuta, non ha mai perso una partita, comunque ritornava in questa competizione dopo più
20
di
anni.
Esatto, quasi 20 anni, giù di lì, insomma, tornava e è andata agli ottavi. Però in campionato non benissimo,
fatica.
Insomma, fatica, non sembra più la squadra. Ecco, io ho la sensazione che quel livello lì che aveva nel pre-lockdown è una sorta di magia che si era creata. Quindi una sorta di, mi piace sempre pensare a un incantesimo, tutto era perfetto dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico, dal punto di vista tattico, era una squadra che segnava, era una squadra che fino all'ultimo ci credeva, guardavi la faccia dei giocatori, li vedevi sempre belli sul pezzo. Io ieri vedevo la faccia di Luis Alberto, che è un po' l'uomo guida di questa squadra, sembra perso.
No, a me non sembra perso,
a me sembra uno proprio...
Che guarda molto se stesso, come l'ha fatto Milinkovic ieri.
A me non mi sembrano più cattivi. Cioè, io credo che questa squadra in quel momento era veramente al massimo, no? Si è rotto qualcosa, si è fermato tutto, si è rotto quell'incantesimo e forse abbiamo anche sopravvalutato quella squadra. Perché tutti a dire quella è una squadra da scudetto, l'abbiamo valutata come una squadra da scudetto, come una squadra inarrestabile, forte, forse gli abbiamo dato un valore eccessivo, no? Non considerando che era un momento talmente magico che poteva durare se non c'era quello che era successo, c'erano anche i tifosi che, vedete, no, per alcune squadre potrebbero aver portato un beneficio,
ad altre magari presenza, l'altre
invece l'hanno danneggiate, quindi c'era una sorta di magia in quel gruppo che adesso non c'è, perché la Lazio, ditemi se voi avete visto una prestazione di questa squadra simile a quella prima del lockdown. Io non l'ho più vista.
No, guarda, forse in Champions col Borussia.
Forse col Borussia nella gara di andata, esatto. forse nella gara di andata.
Quel 3-1 era
forse nella gara di andata. Però
ma
ecco,
perché lo vedi proprio che si accende, perché l'obiettivo era quello.
Ma perché la Champions è figlia di quel momento, esatto, secondo me. Io oggi la vedo così, cioè la Champions che loro stanno giocando è figlia di quel momento dove tutto funzionava benissimo e dove c'era quella magia. Allora ancora è lì, anche perché vai a giocare in Champions, senti la musichetta. Questo è un gruppo che sta insieme da tanti
però
anni.
Però non ti puoi permettere, poi dici, sai, gioco con, adesso mi viene in mente il Benevento e allora vado di tacco e fioretto, cioè come si dice, ecco.
Ma guarda, ma io non credo che loro lo facciano apposta. Cioè, non riesco a spiegarmi, forse non trovo le parole
però
giuste.
Però per me è una cosa inconscia mentale,
che sia una cosa mentale, dove forse è stata sottovalutata il fatto che quella squadra stava andando al massimo, forse anche oltre le proprie possibilità in quel momento, e ha illuso tanti, ma la stessa società dicendo cacchio, questo ci abbiamo un gruppo fortissimo, non giocavano in tre giorni, c'è anche da aggiungere questo. Però ripeto, secondo me lì c'è stato forse anche da parte di tutti una sopravvalutazione di quello che è reale questo gruppo. A me sembra adesso una squadra normale che deve lottare pure con le partite che sembrerebbero,
certo,
più semplici, mentre prima non era così, prima comunque la risolveva. Allora
certo,
mi sembra si sia spezzato questa cosa qui ed è tornata una squadra normale che sta lì, che deve lottare per rientrare nella zona Europa, che forse se la rapporti alle altre, eccezione fatta del Milan, che ripeto è una cosa in questo momento un po' a sé, qualcuno dice Marco ci trovi la stessa cosa nel Milan, mi sembra proprio Simone, no? Io lo dico, per me anche nel Milan c'è un bellissimo incantesimo, quindi speriamo che duri il più a lungo possibile, però il Milan ha un giocatore come Ibrahimovic che non ha la Lazio, ma io ti parlo di mentalità, di mentalità
che non c'è a livello di tutto lo
spogliatoio, non c'è un giocatore di quel livello nella Lazio, no. Non c'è. Ecco perché forse, ecco, David Silva, se arrivava, poteva essere un giocatore di quel livello. Cioè mancano questi. Quando arrivi a questo punto dove c'è la Champions, devi pensare anche all'esperienza, alla gestione del momento. Ripeto, per me sta vivendo questa situazione, figlia di quel momento dove tutte le cose andavano bene dal punto di vista mentale. Adesso si sono riscoperti che sono quasi normali, cioè sono tornati ad essere una squadra normale. Ho questa sensazione, come se il ciclo fosse a un bivio, perché Cinzia, tu lo sai meglio di me, questo è un gruppo che per anni ha lavorato per raggiungere quell'obiettivo.
L'obiettivo è stato raggiunto, adesso devi dare qualcosa.
Adesso loro dicevano, noi siamo lì, con il Bayern hanno pochissime possibilità, guardiamoci in faccia, la realtà è questa, però loro dicevano, noi ce l'andiamo a giocare col Bayern.
E faranno sicuramente magari
e io sono convinto che daranno il massimo in quella partita. Perché è proprio frutto di quel momento
perché
talmente alto che hanno raggiunto.
Non solo, ti dà visibilità e dice vuoi, magari trovo qualcos'altro. Dai, che cattiveria. Però è vero, c'è anche questo. Comunque ti dà visibilità.
No, ma infatti è questo. Poi vabbè, le vostre, ripeto, mandateci tutti i vostri pensieri, stanno arrivando. Adesso vi daremo completamente spazio a voi con i vostri vocali, con i vostri messaggi. Questi sono un po' di temi che andremo a trattare. Però io credo che nello sport l'aspetto mentale
è
il ciclo, no? È il ciclo. Il ciclo nel senso di un gruppo che arriva, no, ad un obiettivo. Guardate il Napoli di Sarri, io prendo sempre quell'esempio. Il Napoli di Sarri, che aveva raggiunto l'apice con la lotta allo scudetto fino all'ultimo, persa poi, ve lo ricordate come? Quel Napoli lì è finito là. parliamoci chiaro. Poi arriva Ancelotti, cerca di dare entusiasmo lui da allenatore, ma era quello il gruppo, lo zoccolo era quello, che bisognava in qualche modo cambiare. Quindi ripeto, può essere un'idea sbagliata, però questa è la mia sensazione. La Lazio ha fatto, con quel gruppo ha raggiunto un obiettivo. Siamo arrivati, ma sentite anche le parole di Inzaghi. Badate bene quando parla Inzaghi, che dice sempre: abbiamo raggiunto la Champions, l'obiettivo sì. che volevamo, l'obiettivo che siamo stati qui da anni per lavorare per arrivare lì. Cioè, quello è un messaggio chiaro che ha mandato sempre anche l'allenatore. Cioè, noi abbiamo lavorato per arrivare lì. Hanno fatto una grandissima stagione. Secondo me, in fondo, loro in quel momento non pensavano allo scudetto, pensavano ad andare avanti,
no,
a stare lassù.
Si sono ritrovati là.
Poi, chiaro, stavano a un punto dalla Juve,
e
che
non ci
dominava.
Sono stati per una giornata,
stavano appunto dalla Juve, dicevo, vediamo, poi si spezza quella cosa lì, perché tu interrompi, arriva tutto quello che arriva. Sconcerti giorni fa disse: forse quel periodo doveva essere gestito diversamente e mandare via i giocatori e non lasciarli chiusi. Vedi, potrebbero essere state anche queste delle cause, però lì si è interrotto. Qualcuno ha detto: adesso fermo questo, purtroppo per tutti, mica è, però si è fermato, e da lì non si è più ritrovata, non si è più rivista quella squadra. Però vabbè, dai, ci fermiamo perché dobbiamo andare in pausa, poi torniamo con i vostri messaggi. Dai, a tra poco. Sta parlando Mancini, sta parlando Fonseca, il tecnico della Roma in vista
lapsus
di
freudiano.
Sì, perché stavo leggendo l'intervista di Mancini sul Tirreno. Dunque, sta parlando Fonseca, il tecnico della Roma in vista della gara contro il Torino. Dopo vi faremo sentire qualche passaggio, però io adesso vorrei dare spazio ai nostri ascoltatori. 331-8200-213 per i vostri messaggi.
Allora,
vorrei, scusami Cinzia, ricordare sempre la possibilità di andare sul sito TMV Radio Sport, nella sezione Come ascoltarci, perché potete individuare una serie di modi per poterci vedere e sentire. È chiaro che con l'applicazione potete fare tutto, vedere e sentirci, però vogliamo anche così salutare chi condivide con noi questa bella avventura di Maracanã nel pomeriggio, il gruppo Yes TV sul canale 808 di Sky, quindi sulla piattaforma Sky, ma vi ricordo anche il 118 del digitale terrestre, sempre del gruppo Yes TV in Lazio, in Abruzzo, e anche, diciamo, la possibilità di seguirci attraverso il DAB. E insieme a loro ricordo un'altra famiglia che sta con noi in tanti momenti della programmazione, il gruppo BSO Channel. Siamo in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, con l'860 del digitale terrestre del gruppo BSO Channel. Quindi insieme per cercare di darvi il massimo durante il pomeriggio, e non solo, ma durante tutta l'intera giornata. Allora, andiamo ai messaggi, Cinzia, sono veramente tanti. Io direi di dare spazio ai nostri ascoltatori, perché poi questa è una giornata particolare, perché andiamo, no, verso quelle che sono le partite importanti della 12ª giornata: Juventus, Atalanta, Inter, Napoli, e poi quello che è successo anche ieri sera. Fonseca sta parlando, tra poco vi faremo sentire dei passaggi. Vai Cinzia.
Ciao Marco e Cinzia, si parla tanto di piano B per Conte, sempre che esista. Quale sarà mai? Al momento è l'unica squadra italiana ad essere stata eliminata, seppure la squadra che ha speso di più sul mercato. Un po' imbarazzante, persino Pirlo da non allenatore si è qualificato. Di sicuro piano B non è la difesa a 4, non sarà mai il trequartista tanto bisfrattato fino a poco tempo fa. Eriksen dove andrà a giocare a gennaio? Ci scrive Fede. Allora, invece, per esempio, se apri l'home di Gazzetta, questo piano B è proprio
la difesa 4,
sì, il 4-3-1-2,
sì, che stasera comunque
che
non
Conte,
credo possa essere messo in
no,
campo.
Io da quello che leggevo partiva sempre normalmente,
no,
insomma, l'abbiamo visto nel secondo tempo con il Cagliari, che insomma, modulo studiato da Conte, preso da De Canio al Siena, e che l'ha poi usato anche per la sua laurea a Coverciano.
Guarda, oggi avremo De Canio con noi nel pomeriggio,
glielo chiediamo.
Parleremo di questo, però io ve lo dico subito, io sono sempre diretto, e poi magari sbaglio, però preferisco essere diretto. Io non ci credo a sto piano B di Conte.
Per te l'ha fatto apposta?
No, è stato un cambiamento, cioè è stata una casualità. Per me non così, in una partita lui che fa il piano B non ci credo, perché poi ha avuto tutto il contrasto prima, non ci credo. Vediamo, con il Napoli stasera mi aspetto l'Inter di sempre. Però vediamo, voglio dire, non voglio essere prevenuto.
Sì,
personalmente credo che lui andrà avanti con questo suo credo calcistico, lo porterà fino al termine della stagione questo. Poi forse potrà lavorare, ma che faccia questo cambio in corsa, io ci credo poco. Vedo un'enorme casualità, dove a noi ci piace adesso parlare di questo piano B, ma se fosse vero sto piano B già lo dovrei vedere contro il Napoli. e lo dovevamo già vedere da un pezzo. Io non ci credo a questa cosa, però vediamo, ripeto, il campo mi potrà smentire, sarò il primo a dire c'ha ragione Conte, ha trovato il piano B. Vediamo stasera se ci saranno i segni di questo piano B. Vai con un audio e poi torniamo ai messaggi.
Ciao Cinzia, ciao Marco, sono Arian da Milano.
Ciao Arian.
Io sono della opinione che l'Inter e il Napoli non si possono permettere ancora di perdere gli scontri diretti, e quindi questa è una partita molto fondamentale. Poi l'Inter, Conte non può permettersi di dire che loro non sono favoriti. Non sono favoriti, va bene, però sono gli unici che ad oggi sono veramente obbligati a vincere lo scudetto, perché non hanno altro.
Bene, Maria, nel suo messaggio lo salutiamo, sempre con noi e ci fa tantissimo piacere. 331 82 0013, dai, altri messaggi scritti, poi
ciao,
ritorniamo.
Ciao, sparare su Conte non risolve i problemi di una squadra ben costruita sul mercato. Lazio, mancano i rigori, Piccari, i rigori, no.
No, dai ragazzi, io sinceramente stavi ieri sera, qualcuno si attaccava al fatto di quel rigore. Io quel rigore lì te lo dico subito, così sgombro il campo da ogni equivoco. Non l'avrei concesso
quella
mai.
Quella partita lì, la Lazio mai. Nel primo tempo dai. Avrebbe dovuto chiuderla subito.
Ma quale
subito,
rigore,
dai, no?
Ma che rigori? Ma attenzione, il Benevento ci ha avuto le sue occasioni,
sì,
perché ha avuto un po' di ripartenze che se capitano ad un'altra squadra hai fatto la frittata. Quindi sinceramente da attaccarsi ai rigori, come ho letto qualcuno subito, c'è il rigore, ma quale rigore, dai, siamo sinceri, quello è, non, per me non è rigore, per carità, poi è discutibile tutto, ma parlare della partita di sera dei rigori è sempre questa visione molto, molto di parte delle partite. Se, per carità, il tifoso è giusto che la faccia, io non la posso fare, non posso parlare dei rigori ieri sera, non sarei credibile. Vai.
E se al Milan stesse accadendo la stessa cosa, ci scrive Simone.
Bah, non lo so, so che comunque veramente tutto sta andando bene, non c'è una nota stonata nel Milan in questo momento, riesce addirittura a far fronte anche ad una serie di infortuni, che è una cosa pazzesca, riesce a trovare sempre, in questo momento ripeto, io non so, può trovare un difetto, che gli vuoi dire al Milan, però sembra veramente anche lì che si è incastrato tutto, e quando si incastra tutto poi può succedere veramente di tutto, scusate il gioco di parole. Vai Cinzia, ancora con un altro messaggio scritto.
Ciao, come sempre Piccolo imparziale, impeccabile, diretto nelle disamine delle vicende, sfide Inter-Napoli, Juve-Lazio, per quanto si voglia bene e piaccia in campo, Dybala deve rispondere sul campo, ha già uno stipendio top, insomma l'ultimo salto lo deve dire solo vincendo e dimostrandosi in Europa, giusto l'appunto di Agnelli, ci scrive Cristiano.
E poi ti fa un complimento per te, però leggilo,
grazie,
che fai? Lo leggo io,
dai vai.
Top anche Cinzia in bellezza e disamina calcistica, tecnico-tattico. Oh, vedi, beccati pure questo.
Mi chiamano Carolina.
Beccati pure questo. Oh, vai.
Grazie. Perché poi a Natale si è tutti più buoni.
Sì, su tutti più buoni, dai, va bene.
Ops, Juve-Atalanta, sì, va bene,
abbiamo capito, non ti preoccupare.
In tutta onestà, la Lazio l'anno scorso era baciata dalla fortuna, ora è il momento del Milan. La fortuna è una dea capricciosa e volubile, ci scrive Paolo da Re.
Ma la fortuna va anche cercata, perché poi la fortuna va pure
aiuta
cercata.
Gli audaci.
Cioè, diciamo che adesso ridurre tutto alla fortuna
è poco.
Fa parte anche, in quel momento c'è anche la fortuna. C'è anche la fortuna in quel momento quando le cose vanno bene, ma questa secondo me ragazzi capita anche alle squadre che vincono gli scudetti, gli episodi fortunati, dove tutto si incastra, quindi su questo non ci trovo niente di anormale, la fortuna fa parte di un percorso.
Poi ci scrivono, quanta responsabilità ha Inzaghi nella situazione Lazio? Ce lo chiede Milo. Sai, per esempio io ieri non l'ho visto, l'ho visto tranquillo, a differenza di altre volte.
L'ho
altre
volte quel pareggio. C'aveva la voce a fine della partita.
Sì, sì.
Io infatti questa cosa gliel'avrei
chiesta.
Secondo
me giocando contro il fratello.
Questa cosa gliel'avrei chiesta. Gli ho detto, mister, ma è la prima volta che lei viene in conferenza stampa per postare con la voce.
La voce.
Di solito viene svociato che non si riesce nemmeno a capire
poi
certe
mentre
volte.
Mentre seguivo la partita facevo difficoltà a seguire, a distinguere qual era la voce di Pippo e quella di Simone.
Posso fare un complimento a Pippo Inzaghi?
Sì, bisogna
è
farlo.
Cresciuto tantissimo,
molto.
È cresciuto, mi sono piaciute le parole che ha detto a fine gara, di grande stima nei confronti di questo gruppo, mi sono piaciute tantissimo. Ed è un allenatore, a me non piaceva affatto, ve lo dico, né quando ha iniziato col Milan, io l'ho seguito anche l'anno della Serie B col Venezia, che seguivo la Serie B per lavoro in particolare, non mi piaceva, praticava un calcio molto, come vi posso dire, molto concreto, tutti dietro, cercando di sfruttare, infatti al Venezia prendeva pochi gol, ne segnava poco, però ha avuto anche lì un percorso di crescita con quella squadra. Nel Bologna non ne parliamo, qui mi sembra che abbia trovato, cioè che sta diventando allenatore. Sta diventando allenatore già il primo anno con il Benevento, che ha fatto benissimo. Questa è una squadra che ha delle varianti di gioco interessanti, una squadra molto compatta, una squadra che ha dei movimenti, quindi io voglio fare i complimenti a Pippo Inzaghi, perché è cresciuto molto, forse anche la vicinanza con ieri ha detto delle cose sul fratello che secondo me ha ragione, cioè lui in questo caso, se Simone Inzaghi da calciatore doveva prendere esempio dal fratello, Pippo Inzaghi deve prendere...
Ma secondo me Pippo l'ha fatto
perché insomma, però ecco, voglio fare i complimenti perché per me è cresciuto molto, vai.
Sì. Cosa ne pensate del Papu Gomez a Napoli? Uno scambio con Milik potrebbe essere un affare per entrambe le squadre, libero da Torino.
Ma guarda, il discorso del Papu Gomez, vediamo che succede, farebbe comodo, ieri l'abbiamo parlato di questo tema, farebbe comodo a tutte le squadre, farebbe comodo al Milan, farebbe comodo all'Inter, farebbe comodo alla Juventus. Ieri c'è stato, non mi ricordo chi, che ha detto, dice, beh, immaginate voi Gomez dietro Dybala, dietro Morata e Cristiano Ronaldo.
Mai freddi,
immaginate che roba. Quindi... al Napoli potrebbe fare il caso, però il Napoli mi sembra che in quel settore lì sia messo molto bene e quindi andare a turbare degli equilibri in casa Napoli in questo momento no, io credo che sia una squadra dove ha tante, è completa, cioè il Napoli per me in questo momento è completo. Peccato vedere Milik fuori, ecco, Milik è un giocatore che potrebbe far comodo a parecchie squadre, no, della Serie A in questo momento, però ecco, il Napoli mi sembra una squadra completa, vai.
Ciao Marco, non me la sento di criticare Gomez per non voler fare una cosa che ha ritenuto sbagliata, anche perché abbiamo tutti elogiato De Rossi che si era rifiutato di entrare in campo quando Ventura gli ha detto di entrare perché voleva che entrasse Insigne.
Lo so, però per me sbagliano i giocatori, ragazzi. Io lì, tu quando non rispetti un ordine di un allenatore vieni meno a quello che è il capo. E quindi lì ti assumi le responsabilità di un no in quel momento e può succedere.
Vabbè,
di tutto.
Io non pago, cioè non farei questo paragone. Non so se è calzante il paragone di De Rossi con Ventura, con quello di Gomez. C'è un altro tipo
lì
di
non ci fece, però lì ricordati bene, noi criticiamo tutti Ventura perché non si era fatto nemmeno rispettare. Lascia perdere l'eliminazione, ma non si era fatta nemmeno rispettare da un giocatore che gli ha detto come mi chiami a me, chiama quella. Cioè lì. Capisci che è finita per un allenatore.
Sì,
no?
Ma era la fotografia di quella nazionale.
Di quella nazionale, ma per carità.
Non si teneva,
mi sembra, ecco, hai detto bene, forse
tecnico.
Metterlo,
per me non è paragonabile.
Fare questo paragone è forzato.
Perché
ecco, sì,
il rapporto,
hai ragione,
tra l'altro, tra Gasperini invece e Gomez è un altro tipo di rapporto, sicuramente.
Allora, vai ancora un altro. Andiamo con gli audio, dai, spazio agli audio, vai, via.
Buon pomeriggio, Giovanni Bari, saluto Cinzia e Marco.
Ciao,
e voi parlate di gara importante, ok, è una gara importante, però effettivamente Conte l'altro giorno dicendo che non sono costretti a vincere scudetto voleva comunque stemperare un po' la pressione, secondo me, ma sono tutte tattiche, cioè voi lo conoscete meglio, voglio dire, alla fine è questo, vabbè, comunque sì, oggi è una partita, però da promettere che Napoli è forte. E quindi ha un punto in meno, doveva avere gli stessi punti dell'Inter, forse doveva stare insieme al Milan se vinceva con la Juve, se disputava la partita con la Juve, però sono i sei, con i sei non si può fare niente.
È vero.
E secondo me è anche, scusate
la signora,
e secondo me se l'Inter fa l'Inter vince, ma deve seguire delle tattiche
precise,
anche perché
il piano
Napoli
B,
non
sì.
è... che ammette il pullman davanti alla difesa.
No. Ma sai che stamattina pensavo, ma Giovanni da Bari ieri non l'abbiamo sentito. È proprio strano, non è arrivato ieri il messaggio di Giovanni. E invece è puntuale, è arrivato oggi. Oh, meno male, perché altrimenti mi sarei preoccupata.
Oh, allora, vai ancora audio, vai con gli audio, vai via.
Ciao Marco, ciao Cinzia.
Ciao.
Ritornando un attimo sulla situazione di Gomez. ci sta tutto che doveva, insomma, già l'arrabbiatura di Gasperini ci sta tutta quanta, perché Gomez deve rispettare gli ordini che gli dà l'allenatore. Poi, a meno che non sei Maradona, non sei Ibrahimovic, ma io credo che Gomez sia molto lontano dall'essere Maradona o Ibrahimovic o Messi, insomma. Poi diciamoci anche la verità, Gomez è diventato il papu grazie a Gasperini, che, se vogliamo, col Catania sì, ha fatto bene, ma insomma stava nel Catania, con tutto il rispetto. Poi è andato al Metalist ed è fallito, quindi all'Atalanta lui deve tanto, e sono soprattutto d'accordo. Deve tanto a Gasperini.
Sono d'accordissimo, amico mio, guarda, io hai fatto una fotografia lucida e chiara, lui deve tanto a Gasperini. Nella vita bisogna avere anche riconoscenza qualche volta, eh? Qualche volta la riconoscenza, soprattutto nei confronti di chi ti ha dato tanto e ti ha consentito anche di stare a certi livelli, bisognerebbe averla. Questo mi permetto di dire, che molto, molto spesso invece questo valore qui, questo principio qui non si vede, ma in generale, non soltanto nello sport. Ancora qualche altro vocale, andiamo. 331 82 00 213.
Ciao Marco e Cinzia, Alex a Dublino. Allora, ciao, volevo Alex. Parlare un attimino di Gomez e Dybala. Prima di tutto Gomez. Allora, Gomez, da quello che ho capito, i tifosi dell'Atalanta hanno preso le parti di Gasperini, non gli sono piaciute.
Giusto così.
Le sue ultime uscite social. E da una foto che ritraeva la squadra per celebrare la semifinale di Coppa Italia, la vittoria, hanno tolto la faccia di Gomez e hanno messo un altro giocatore. Quindi lì si capisce la presa di posizione dei tifosi. Per quanto riguarda Dybala è stato mal consigliato, perché lui dovrebbe sapere benissimo come funziona la Juve. Quindi fare quelle uscite adesso può solamente riga dritto, nient'altro. Cioè, con la Juve così gli agnelli non si fanno mettere i piedi in testa a nessuno, quindi gli sta bene. Cioè, uscire con una cosa del genere si merita solo quello che gli ha detto Agnelli. Queste cose non si fanno in pubblico. Ciao ragazzi.
Ciao. Sì. Io il fatto che io ieri l'ho detto subito, per me, quando è uscito il post, ieri l'altro ieri, adesso non ricordo, ci ho detto, per me un capitano non può scrivere quelle cose.
Sì, no, poi adesso chiudeva con Dybala sul fatto che, insomma, gli agnelli non si fanno mettere i piedi.
No, ma ragazzi, prima di tutto, io già il fatto che in questo momento stiamo parlando di un giocatore che il contratto non è in scadenza, primo. E secondo, io al posto di Dybala mi preoccuperei in questo momento di ritornare Dybala. Tanto poi le questioni economiche si risolvono. Prima torna Dybala, fai vedere che sei tornato Dybala e poi vediamo. Ripeto, stai nella Juve attualmente, adesso andare in un'altra squadra non è una cosa così semplice, ragazzi. No. Cioè, in questo momento mettiamoci anche facciamo anche questo ragionamento. Prende già 7, se arriva a 9, perché quella è la cifra, 9.
Va bene.
A me mi sembra veramente importante, per uno che ha 27 anni, che gioca la Juve comunque fa la Champions tutti gli anni e la Juve comunque in campionato domina. Voglio dire, in questo momento non è proprio così scontato che vai a trovare una squadra. Non lo so, io sinceramente mi preoccuperei di questo. Torna ad essere Dybala, poi vediamo, dali.
Fortuna il Milan, 4 pali, una traversa, una marea di infortuni, siamo forti.
Vabbè, ma io dicevo fortuna perché si incassano adesso i pali. L'altra sera è stata sfortunata, però non è che questa è la partita. C'è anche la fortuna quando le cose vanno bene. Ragazzi, però non vedi che c'è pure un pizzico di fortuna? Cioè, magari una squadra prende 4 pali e perde, invece il Milan riesce a stare lì, reagisce, trova il gol e ci sono state altre situazioni. Sì, ma ci sarà, ma c'è anche la componente forza. Non è che stiamo dicendo, pure la Lazio era forte nel momento che andava tutto bene, però secondo me si incastrano tanti fattori quando tutto va bene, pure la fortuna. Dai, vai con un altro audio.
Ciao ragazzi, Lorenzo da Savona. Io ieri ho visto la partita della Lazio e semplicemente non hanno vinto perché hanno sottovalutato l'incontro. Dopo che hanno trovato il gol del vantaggio con un gol splendido di Immobile, hanno iniziato a fare fenomeni, solo colpi di tacco, Luis Alberto palleggiava, Sombreri, e poi infatti l'hanno pagata. Secondo me il problema della Lazio è prettamente di testa, nel senso che i giocatori li hanno, la squadra c'è. Esclusivamente un discorso di concentrazione, probabilmente motivazioni che adesso hanno riposto nella Champions League.
Sì, sì, sono abbastanza d'accordo con te, sono abbastanza d'accordo con te, però non puoi sottovalutare l'impegno in campionato, cioè non te lo puoi permettere, questo è chiaro, se sei una squadra forte devi esserlo anche in campionato.
Ma io per me non c'è una sottovalutazione, non lo so, però mi sembra strano.
Ma guarda, ma si vedeva, è vero, quando ha trovato quel gol poi Immobile, che tra l'altro gol bellissimo, insomma anche difficile da fare, non facile. Insomma, bel gol. Hanno pensato di dire adesso facciamo vedere, no? le nostre cose, e poi invece sono stati ripresi subito, perché poi mentalmente vanno un attimo un blackout. Ti ricordi che è stato sempre quello il punto della Lazio, il punto debole, anche prima dell'annata stupenda che si faceva subito rimontare, ti ricordi? Poi dopo è scattato quel passo mentale, è sempre là, è sempre là.
Vai con altro audio, 331 8200 213.
Ciao ragazzi, buongiorno, Andrea da Castelfidardo. Vi faccio una provocazione per fare un po' di maracanà. Ma si è sempre detto, io vi ascolto spessissimo, che l'Inter ha una squadra probabilmente più completa della Juve. Si è sempre detto che Conte è un top allenatore, mentre Pirlo è qualcuno l'ha definito ancora anche un non allenatore. E in classifica in Italia siamo praticamente appaiati tra Juve e Inter. E in Champions League non sto neanche qui a dirlo. Quindi la domanda è sopravvalutato Conte? È sottovalutato Pirlo? O è la squadra Inter che non è poi così più forte della Juve?
Allora, aspetta. Mi ridai un attimo queste tre domande, allora, che sono interessantissime.
È sopravvalutato Conte.
Sopravvalutato Conte. Sottovalutato
Pirlo.
Giusto? Sottovalutato Pirlo. Oppure l'altra qual era?
Era l'ultima.
L'ultima
non è che l'Inter non ha una squadra forte.
L'Inter non è una squadra forte. Dai, dopo, esatto, questo lo chiediamo.
Beh, guarda, magari forse un pelino sopravvalutato Conte lo è, ma un pelino. Proprio pelino.
Che l'Inter ha qualcosa in meno da Juve, sì, però. Dai.
Però ha una grandissima rosa, una grandissima squadra. Secondo te come rosa totale, completa, è più forte l'Inter o la Juventus?
Come rosa.
Guarda che livello c'è.
No, come rosa. Boh. Bella domanda questa. La facciamo dopo. Ai nostri ospiti.
Ecco,
dai.
Perché dall'Inter ti aspetti il dominio del campionato assoluto.
Vabbè, dai, dopo la rivolgiamo, quello. Facciamo rispondere gli altri. Ma perché dobbiamo rispondere noi? Noi siamo i conduttori, ma perché dobbiamo rispondere? Scusa, noi conduciamo, rispondono gli altri. E non ho capito, scusa, no, questa volta rispondono gli altri.
Mi avvalgo del diritto di non rispondere.
Oh, mi viene da ridere quando fanno queste domande, scusa. Dai, allora, 331-8200-213. Allora, qualche altro audio ancora? Dai, oggi siete tantissimi e ci fa come sempre piacere, vai.
Ciao ragazzi, sal da New York.
Ciao.
Ma la storia del piano B mi sembra che Conte l'abbia chiarita subito, no? La settimana dopo, la partita dopo, dicendo che ha fatto una battuta. Quindi non capisco perché ancora parlate di questo piano B.
Bravo,
quando sapete benissimo che con Conte non esiste un piano B. Lui c'ha in testa quella squadra,
ha fatto una
quei 13 giocatori,
detto, no,
12-13 giocatori, e quella è, quella sarà fino alla fine dell'anno, anche se a gennaio arriverà qualcuno. Lui sempre quelli c'ha inteso, ormai c'ha Gagliardini in mezzo al campo, forse Vidal se si riprende, ma non ci aspettiamo stravolgimenti, perché non succederà con Conte. Oggi mi auguro che siano i giocatori a dare un segnale più che l'allenatore, perché quando la squadra non gira, non gira anche per colpa loro. Quindi forza Inter e vediamo cosa succede. Ciao
amico nostro da lontanissimo, ma noi ti mandiamo un grandissimo saluto. E allora io sono d'accordo, ma quale piano B? Ma che piano B? Ma non esiste il piano B. 3-5-2 via.
Dimmi,
vuoi dire qualcosa?
Leggi l'ultimo che poi andiamo in pausa. La Lazio non ha più quel fuoco dentro che le sarebbe indispensabile, anzi ce l'ha solo nelle partitissime come quelle di Champions e contro la Juve. Il fuoco dentro, sai come si dice, cos'è in spagnolo? Il famoso duende. Il duende, ce l'hai tu il duende?
Il duende?
È il duende, in spagnolo è il duende, il fuoco dentro.
Allora, che dice qui?
La signorina, per favore, via! Dice, grazie!
Sì, ma quella, ma a fine anno facciamo pure questa cosa.
Capito, ma io vi do delle perle, allora, e voi non raccogliete.
Ma quale perle? Sì, le perle si danno.
Ai porci.
Dai. Fermiamoci qua. Black, torniamo tra poco.